Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. Dobbiamo sempre cercare di fare attenzione alle preghiere, alle collette che stanno all'inizio della nostra celebrazione e che contengono l'intenzione per la quale tutti insieme preghiamo. E spesso sono anche molto belle, come è oggi, stamane. Chiediamo insieme che il Signore accresca in tutti noi la fede, la speranza e la carità. Ma è ancora più bello quello che dice dopo, perché possiamo ottenere ciò che prometti, fa che amiamo ciò che comandi. Descritto in queste ultime parole il nostro rapporto con Dio, ciò che chiediamo a Dio, ciò che Egli promette che noi attendiamo e ciò cui noi rispondiamo a Dio. Con che cosa rispondiamo? Con l'amore. E come lo manifestiamo l'amore? Con l'amare ciò che Egli comanda, i Suoi comandamenti, la Sua parola, ciò che Egli ci insegna. Amare l'istruzione del Signore è il riconoscimento del Figlio verso il Padre. Questo lo chiediamo con l'aumento della fede, della speranza e della carità, per mezzo di questa fede, della carità e della speranza. Così bella, c'è dentro un mare di cose. Ecco, per prepararci ad accogliere i doni che il Signore ci vuole donare, confessiamo perciò di avere bisogno della sua misericordia.
Dal libro del Siracide, capitolo 35, versetti dal 15b al 22a. Il Signore è giudice e per Lui non c'è preferenza di persone. Non è parziale a danno del povero e ascolta la preghiera dell'oppresso. Non trascura la supplica dell'orfano né la vedova quando si sfoga nel lamento. Le lacrime della vedova non scendono forse sulle guance e il suo grido non si alza contro chi gliele fa versare. Chi la soccorre è accolto con benevolenza. La sua preghiera arriva fino alle nubi. La preghiera del povero attraversa le nubi, né si quieta finché non sia arrivata. Non desiste finché l'Altissimo non sia intervenuto e abbia reso soddisfazione ai giusti e ristabilito l'equità. Parola di Dio.
Dalla seconda lettera di San Paolo Apostolo a Timoteo, al capitolo 4, dal versetto 6 al 18. Figlio mio, io sto già per essere versato in offerta ed è giunto il momento che io lasci questa vita. Ho combattuto la buona battaglia, ho terminato la corsa, ho conservato la fede. Ora mi resta soltanto la corona di giustizia che il Signore, il giudice giusto, mi consegnerà in quel giorno, non solo a me, ma anche a tutti coloro che hanno atteso con amore la sua manifestazione. Cerca di venire presto da me, perché Dema mi ha abbandonato, ha preferito le cose di questo mondo ed è partito per Tessalonica. Crescente è andato in Galizia, Tito in Dalmazia. Solo Luca è con me. Prendi con te Marco e portalo, perché mi sarà utile per il ministero. Ho inviato Tichico a Efeso. Venendo, portami il mantello che ho lasciato a Troade in casa di Carpo e i libri, soprattutto le pergamene. Alessandro, il fabbro, mi ha procurato molti danni. Il Signore gli renderà secondo le sue opere. Anche tu guardati da lui, perché si è accanito contro la nostra predicazione. Nella mia difesa in tribunale nessuno mi ha assistito. Tutti mi hanno abbandonato. Nei loro confronti non se ne tenga conto. Il Signore però mi è stato vicino e mi ha dato forza perché io potessi portare a compimento l'annuncio del Vangelo e tutte le genti lo ascoltassero. E così fui liberato dalla bocca del leone. Il Signore mi libererà da ogni male e mi porterà in salvo nei cieli, nel suo regno. A Lui la gloria nei secoli dei secoli. Amen. Parola di Dio.
Dal Vangelo secondo Luca, capitolo 18, versetti 9-14. In quel tempo Gesù disse ancora questa parabola: per alcuni che avevano l'intima presunzione di essere giusti e disprezzavano gli altri. Due uomini salirono al tempio a pregare, uno era fariseo e l'altro pubblicano. Il fariseo, stando in piedi, pregava così tra sé: «O Dio, ti ringrazio perché non sono come gli altri uomini, ladri, ingiusti, adulteri, e neppure come questo pubblicano, digiuno due volte alla settimana e pago le decime di tutto quello che possiedo». Il pubblicano, invece, fermatosi a distanza, non osava nemmeno alzare gli occhi al cielo, ma si batteva il petto dicendo: «O Dio, abbi pietà di me, peccatore». Io vi dico, questi, a differenza dell'altro, tornò a casa sua giustificato, perché chiunque si esalta sarà umiliato, chi invece si umilia sarà esaltato. Parola del Signore. Ecco, vediamo insieme la prima lettura tratta dal libro del Siracide, il Vangelo, una parola sul Vangelo. Sulla preghiera iniziale l'abbiamo già vista, fatto qualche osservazione all'inizio, forse alla fine ci ritorno sopra, forse, no? Vediamo. Il libro del Siracide ci parla di un tema, di un punto che già abbiamo visto anche domenica scorsa, la preghiera, la vedova che chiedeva giustizia presso il giudice iniquo, se vi ricordate il Vangelo. E prosegue la prima lettura, forse in quest'onda di pensiero, in questo ambito, però aggiunge, dice anche altre cose. E in particolare penso che ci dobbiamo chiedere prima di tutto, dopo aver letto il testo, a chi parla, per chi dice queste cose l'autore del Siracide in questo punto. E credo che sia importante, è una parola di consolazione per la vedova, per l'oppresso. Le lacrime della vedova non scendono sulle sue guance, le guance di Dio, e il suo grido non si alza contro chi gliele fa versare. E dice: la preghiera del povero attraversa le nubi, né si quieta finché non sia arrivata, non desiste finché l'Altissimo non sia intervenuto. È una preghiera di conforto per il povero, per l'oppresso, per il loro grido, perché continuino a gridare e perché perseverino in questo, sicuri che il Signore prima o poi li ascolta, farà giustizia. È per loro che l'autore scrive? Queste sono cose che vengono dette nel testo, ma per chi dice queste cose? Possiamo pensare anche, non si legge nel testo che abbiamo letto, però poco dopo, nello stesso capitolo, nella stessa sezione, si ricorda anche che ad esempio della vedova e del povero è la situazione di Israele, del popolo di Israele, il quale grida perché gli sia fatta giustizia. E dice, termina il brano, finché non abbia fatto giustizia al suo popolo e lo abbia allietato con la sua misericordia. Possiamo pensare che parla per Israele, per il popolo, la sorte di Israele. È come quella della vedova che deve gridare giustizia e che alla fine la ottiene perché il Signore ascolta. Ma possiamo anche pensare, e forse io credo che sia l'ipotesi più vera, più giusta, che ci prende di più, almeno per me, che qui non è una parola di consolazione, sì, lo è evidente, ma non è tanto, soprattutto, una parola di consolazione per la vedova e il povero, l'oppresso, e neanche per Israele, ma per chi ascolta, per la società di Israele, per ogni società. La società di Israele, perché era quella a cui si rivolge l'autore al suo tempo, ma per ogni società. E perché è importante sottolineare questo? Un motivo lo è già contenuto all'interno della lettura stessa, che ce lo mostra, è un indizio che ci mostra per chi l'autore parla. Al versetto 20 dice: chi la soccorre è accolto con benevolenza, la sua preghiera arriva fino alle nubi. È un'istruzione per chi ascolta, per soccorrere la vedova, l'oppresso. Perché il Signore ascolta il suo grido. È un'istruzione per tutti. Perché? Perché Dio è imparziale. E se leggiamo il brano, Dio è più che parziale, sta dalla parte del povero, dell'oppresso. Lo dice, no? Dice: non è parziale a danno del povero. E ascolta la preghiera dell'oppresso, non trascura la supplica dell'orfano, né la vedova quando si sfoga nel lamento. Dio è imparziale nel giudicare secondo giustizia. E secondo giustizia, secondo l'istruzione, cioè che Dio ha dato nel Sinai, nella legge, perché legge vuol dire Torah, legge, vuol dire innanzitutto, come primo significato, istruzione. È l'istruzione di Dio, la Torah, la legge, è l'istruzione che Dio dà al suo popolo nel rapporto con Lui e nel rapporto interno del popolo, nei rapporti interni. E allora Dio è imparziale in questo, nella giustizia. E la giustizia è improntata sui due grandi comandi della Torah, della legge: amerai il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore e amerai il prossimo tuo come te stesso. E quindi bisogna ancora di più soccorrere il povero. E poi c'è un verso, ci cioè sono due versetti iniziali: non corromperlo, che non abbiamo letto, non corromperlo con doni, perché non li accetterà. E non confidare in un sacrificio ingiusto, perché il Signore è giudice. E poi comincia il nostro brano, e per lui non c'è preferenza di persone. Dunque comincia in realtà il brano con un invito a non corrompere il Signore con doni. Chi può fare? Chi può cercare di corrompere il Signore con doni? Presentare un sacrificio, un vitello grasso invece di un animale inferiore, quando è un sacrificio volontario, cioè un benestante, uno che in Israele, nella società, sta bene. E quindi pensiamola questa come una parola rivolta a noi, che non siamo né oppressi, ma siamo in quelli a cui viene indirizzata questa parola. E la parola che viene detta oggi ci dice che bisogna soccorrere, non solo non corrompere il Signore con doni, ma non confidare in un sacrificio ingiusto. Un sacrificio è ingiusto, secondo la Torah, quando io offro culto al Signore, ma non mi occupo del mio fratello, ma non amo il mio fratello. Questo è il sacrificio ingiusto in sé. E quindi la parola è rivolta a noi, perché ci occupiamo del povero, dell'oppresso. Sappiamo essere fratelli, perché è un nostro fratello, perché è colui che il Signore ascolta in modo particolare e la cui preghiera passa oltre le nubi. Più che il nostro sacrificio, forse, la preghiera del povero passa oltre le nubi, non ha bisogno Qui c'è anche un'altra opposizione, chi va al Tempio a offrire sacrifici per essere ascoltato da Dio, e il povero che nel suo cuore grida al Signore e la sua preghiera passa oltre le nubi e arriva direttamente a Dio. E quindi l'invito, l'istruzione, è quella di cogliere il significato del povero, dell'oppresso, perché altrimenti la nostra preghiera non è gradita, come è gradita invece al Signore la preghiera del povero. E quindi agganciarsi, essere anche furbi, cogliere il mistero del povero. In altri luoghi la scrittura nel libro dei Salmi dice: beato colui che ha la comprensione del povero. Non la traduzione, il Salmo 42 mi pare, la nostra traduzione italiana dice: beato chi ha cura che si cura del povero. È vero, ma non solo, beato chi ha la comprensione del povero, del mistero del povero, di ciò che contiene il povero. Il povero è colui che viene ascoltato da Dio. Ecco la prima lettura, molto molto ricca, è un invito per noi. Noi non siamo né oppressi, non rientriamo forse tutti, almeno tutti, in queste categorie, però queste è l'istruzione del Signore per una preghiera nostra vera, accolta da Dio, e cioè sapere cogliere il fratello, l'oppresso, sapere accoglierlo, sapere soccorrerlo, non con una carità, con una misericordia, con una compassione che fa pesare la differenza, ma la vera compassione, compatire, patire insieme, la vera compassione che comprende ciò che è il mistero del povero, non che è più basso, anzi, che è più alto, agli occhi di Dio è più alto di noi. Una parola sul Vangelo. Per chi dice questa parabola? Anche qui dobbiamo cogliere. A chi dice questa parabola Gesù? E dice all'inizio: per alcuni che avevano l'intima presunzione di essere giusti e disprezzavano gli altri. E poi fa due esempi, il fariseo e il pubblicano, ma non la dice né per il fariseo né per il pubblicano. La parabola è detta per chi, che può essere anche un altro dal fariseo, per chi si crede di essere giusto davanti a Dio e disprezza, di conseguenza disprezza l'altro. Sono unite le due cose. Per Gesù, nelle parole di Gesù, è quasi inevitabile che chi ha la presunzione di essere giusto inevitabilmente giudica, disprezza l'altro. E poi la parabola poi utilizza la figura del fariseo e il pubblicano, ma le utilizza per mostrare una cosa. Perché prende il fariseo? Perché il fariseo osservava la legge, perché il fariseo era un giusto, non era un ingiusto. Il fariseo è un giusto, le parole che dice sono odiose, lo sappiamo tutti, perché tutti sappiamo il suo atteggiamento. Sta in piedi davanti, come dice, sta in piedi, prega tra sé: o Dio, ti ringrazio che non sono come gli altri e neanche come questo pubblicano, digiuno due volte alla settimana, pago le decime di tutto quello che possiedo. Noi subito diciamo: questo qui è uno che si esalta, e infatti Gesù dirà alla fine: chiunque si esalta sarà umiliato, chi invece si umilia sarà esaltato, prendendo ad esempio le due figure che sono all'interno della parabola. Però il fariseo è un giusto, il fariseo è uno che segue la Torah, e Gesù la parabola non la dice per il fariseo, la dice per tutti, perché il pericolo, arriviamo al punto, il pericolo qual è qui? Il pericolo è soprattutto per chi è giusto, nel senso che pratica, mette in opera, segue, osserva i comandi del Signore, il pericolo è questo, sentirsi giusto e disprezzare l'altro. Questo pericolo c'è, è latente, è presente, e perciò bisogna fare attenzione, perché altrimenti la preghiera ottiene il risultato contrario. Se il fariseo è un giusto, il pubblicano è un peccatore, non è un giusto, è uno che svolge un mestiere per cui se ne approfitta tante volte, se ne può approfittare, raccogliere le tasse, essere dalla parte dell'oppressore, dei romani, essere un collaboratore, nel riscuotere le tasse essere ingiusto, e quindi è un peccatore pubblico, e Gesù lo prende come esempio proprio per questo. E quindi il pubblicano sta in fondo, non alza nemmeno la testa. E Gesù dice, nell'atteggiamento della preghiera, c'è una cosa che è importante, l'atteggiamento della preghiera, non sentirsi giusti, non per affermare la propria giustizia, che poi va sfocia nel disprezzare l'altro, ma nel sentirsi bisognosi della misericordia di Dio, sempre. E alla fine torno sulla preghiera iniziale per concludere, che è così bella. Possiamo ottenere, chiediamo l'aumento di fede, di speranza, di carità, perché possiamo ottenere ciò che Egli promette. È una richiesta. Possiamo dire ciò che promette, che noi ci aspettiamo e che noi chiediamo. Ma non amarlo per quello che Egli ci ha promesso o ci ha dato. È così bello questa preghiera. Ma fa che amiamo ciò che comandi. La tua parola, non tanto il dono, ma il donatore. Ciò che comandi, alla fine l'istruzione indica la persona che istruisce. Quando io ricevo un'istruzione da mio padre, è la personalità di mio padre, è la sua personalità che mi vuole trasmettere, è la sua persona, ciò che è il suo dono, ciò che egli ha. E così dobbiamo pensare nel seguire la legge. Nel seguire la legge noi ci è data la possibilità di imitare Dio. E quindi non amare ciò che abbiamo ottenuto, così bella questa preghiera, ma amare ciò che il Signore ci comanda. Perché attraverso questo impariamo a essere come il Signore, misericordiosi, e a cogliere il mistero del povero come il Signore, come Dio lo coglie. Non una lacrima della vedova va persa, non una presso Dio. E quello che il Signore ci dice attraverso la sua istruzione, che sia così anche per noi.